Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Donald Trump resta ambiguo sul conflitto in Ucraina. Nonostante sia l'invio di armi a Kiev, armi, lo ricordiamo, pagate dall'Unione Europea, il capo della Casa Bianca dice di non stare dalla parte di nessuno. Le sue parole arrivano mentre a Bruxelles si riunisce il Consiglio Europeo degli Esteri, con l'alta rappresentante Kaya Kallas che invita Washington a fare di più. In Siria è ancora scontro tra la comunità drusa e le tribù beduine fedeli a Damasco. 135 i morti nelle ultime 48 ore. Israele ha già ordinato raid sul paese in difesa dei drusi, attacchi condannati da tutti gli altri stati della regione. In Italia intanto le opposizioni si dividono e litigano su candidature e programmi da presentare in vista delle elezioni regionali d'autunno, mentre il Ministero della Giustizia annuncia l'introduzione di una task force che si occuperà del sovraffollamento delle carceri. Circa 10.000 detenuti infatti potrebbero passare a misure alternative alla detenzione in prigione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo martedì 15 luglio 2025. Lo dicevamo, nonostante l'accordo sull'invio delle armi, Europa e Stati Uniti sono ancora divisi sulla guerra in Ucraina. Stasera Donald Trump ha dichiarato di non stare dalla parte di nessuno. È un peccato se non si raggiunge un accordo tra Russia e Ucraina entro 50 giorni, ha ribadito. Una frase che fa comprendere che le sanzioni promesse contro Mosca non verranno mai adottate. Poche ore prima l'alta rappresentante europea, Kaya Kallas, uscendo dal Consiglio europeo degli esteri di oggi a Bruxelles, aveva invitato Washington a far di più, partecipando in particolar modo alla spesa per le armi da destinare a Kiev. Michele Migone.
Vladimir Putin va avanti con la guerra. Fonti del Cremlino fanno sapere alla Reuters che né la fornitura di armi USA all'Ucraina via NATO né la minaccia di sanzioni da parte di Donald Trump arresteranno la macchina bellica russa. Nessuna sorpresa, sono due le ragioni per cui Putin non ha mai voluto fermarsi. La prima è convinto che questo conflitto, ormai diventato una guerra d'attrito, sarà vinto da chi si stancherà per ultimo e lui ritiene che saranno gli ucraini e l'Occidente a cedere per primi. Nonostante le migliaia e migliaia di morti russi, nonostante la lentissima avanzata, nonostante la sempre più scricchiolante situazione economica, pensa che alla fine la resistenza ucraina verrà spezzata. La seconda ragione è molto chiara. Putin non vuole fermare la guerra perché dopo 3 anni non ha raggiunto ancora alcun vero successo. Far tacere le armi ora senza una vittoria vuol dire mettere a rischio il suo regime. Le armi americane via NATO a Kiev saranno importanti per la difesa delle città e del fronte, ma non sposteranno troppo gli equilibri sul campo. La guerra può andare avanti ancora per molto. Putin poi è convinto che Trump alla fine non renderà concreta la sua minaccia di sanzioni e forse non ha tutti i torti. Il presidente USA sa bene che imporre tariffe secondarie al 100% con i paesi che commerciano con la Russia vuol dire aprire una guerra commerciale con India e Cina, con probabili ripercussioni sull'economia statunitense. I due paesi acquistano soprattutto energia da Mosca, il prezzo del greggio salirebbe e anche i consumatori americani verrebbero colpiti. Uno scenario che Trump di certo non vuole. L'ultimatum a Putin rimane, ma è difficile capire cosa farà Trump tra 50 giorni, quando non ci sarà un cessate il fuoco. Ieri ha detto: questa non è la mia guerra, oggi ha aggiunto: non sono ancora a un punto di rottura con Putin. Segnali che hanno incoraggiato proprio Putin nelle sue convinzioni.
Veniamo adesso a quello di cui si è discusso al Consiglio europeo degli esteri. Sentiamo allora da Bruxelles Federico Baccini.
I rapporti tra Bruxelles e Washington non sono rosei, nemmeno quando Trump annuncia di voler inviare più armi a Kiev. È stata l'alta rappresentante Kallas a riportare uno dei punti centrali delle discussioni di oggi al Consiglio Affari Esteri. Si promette di fornire le armi, ma dici che qualcun altro le pagherà. Il sostegno alla fine è europeo, non tuo. Insomma, gli alleati europei della NATO accettano nei fatti di acquistare armi dagli Stati Uniti per poi inviarle in Ucraina e contestano solo a parole la narrazione di Trump che questo sia a tutti gli effetti un aiuto diretto di Washington a Kiev, anche perché intanto i servizi di intelligence olandesi e tedeschi avvertono che la Russia sta intensificando gli attacchi con armi chimiche. Dall'inizio dell'invasione nel 2022 l'esercito russo le avrebbe utilizzate più di 9.000 volte contro le truppe ucraine. La Russia vuole infliggere più sofferenza possibile in modo che l'Ucraina si arrenda, è l'attacco di Kallas, che ha rivendicato il lavoro dell'UE su tutte le misure possibili contro il Cremlino. Eppure, proprio su questo punto c'è un neo. I 27 ministri non hanno raggiunto oggi l'accordo sul 18° pacchetto di sanzioni a causa del veto della Slovacchia, che chiede più garanzie sul fronte energetico. Secondo la Commissione, è stato fornito quanto richiesto e ora la palla è nel campo slovacco. La speranza a Bruxelles è che le nuove misure restrittive possano essere finalizzate già domani. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Sul campo la Russia sta guadagnando terreno nella regione di Zaporizhia, dove sta conducendo la prima grande operazione tattica dopo la controffensiva ucraina dell'estate del 2023. Quella in corso però rimane una guerra di attrito, in cui anche le nuove armi promesse da Washington non dovrebbero portare a svolte dal punto di vista militare. Abbiamo allora chiesto un commento al direttore di Parabellum, Mirko Campochiari.
Con la pervasività dei droni, grandi manovre corazzate non sono possibili. Tutto ciò che avviene sul fronte, da una parte e dall'altra, avviene con piccolissimi gruppi. Se volessimo usare una metafora, è come se fosse una guerra di 1.000 punture di spillo. Non vediamo grandi manovre, vediamo tantissimi piccoli attacchi. Quindi vedremo esattamente quello che è accaduto fino ad oggi, semplicemente cambieranno i luoghi dove avverranno queste battaglie. È un continuo gioco di tappabuchi, e in questo ovviamente gli ucraini sono quelli con la coperta più corta. Questo è il motivo per cui i russi cercano di ampliare le zone di crisi. L'accordo di Trump che vende le armi alla NATO sono armi essenzialmente difensive per limitare la campagna strategica. Difficilmente gli ucraini verranno dotati di sistemi balistici. Non credo che cambierà il paradigma, nel senso, dopo l'offensiva del 2023, dove si è visto il picco degli aiuti occidentali, e comunque non sono stati sufficienti per cambiare il corso della guerra. Un singolo sistema d'arma non risolve una guerra, a meno che non sia un'arma estremamente potente e risolutoria.
E il Consiglio degli Affari Esteri di Bruxelles si è occupato anche di Gaza. Per ora non è stata presa nessuna decisione sulla sospensione degli aiuti commerciali con Israele. I ministri hanno però dichiarato che osserveranno da vicino la realizzazione dell'accordo raggiunto pochi giorni fa tra Unione e Tel Aviv per aumentare l'ingresso di aiuti nella striscia. Intanto l'ONU è tornata a denunciare l'uccisione di civili nei centri di distribuzione degli aiuti. Sono quasi 900 le vittime nelle ultime 6 settimane. E mentre a Doha il Qatar smentisce che le trattative per il cessate il fuoco siano fallite, Israele porta avanti il suo piano di sfollamento della striscia. Sara Milanese.
Le immagini che arrivano oggi da Gaza City le abbiamo purtroppo già viste decine, forse centinaia di volte negli ultimi 21 mesi di conflitto. Sono immagini di famiglie intere, la maggior parte a piedi, poche auto strapiene e qualche asino carico di bagagli. Scappano dalla città che da stamattina, oltre ad essere sotto i bombardamenti, è anche di nuovo sotto ordine di evacuazione. Scappano, ma non sanno dove andare perché nella striscia non c'è più niente. Solo negli ultimi 3 mesi in tutta l'enclave sono stati distrutti quasi 13.000 edifici. Tutte queste operazioni dell'esercito rientrano nel piano che il governo di Netanyahu, con il sostegno della Casa Bianca, ha unilateralmente deciso di portare avanti, incurante delle proteste anche di Egitto e Qatar, che mediano nelle trattative. Lo stesso ministro della difesa israeliano Katz ha rivelato oggi che sono pronti i piani per trasferire 600.000 palestinesi dalla tendopoli di al-Mawasi a Rafah, non appena scatterà il cessate il fuoco, e ha ribadito che l'intenzione è di trasferire nella città, a sud della striscia, tutta la popolazione di Gaza, oltre 2 milioni di persone. Gli obiettivi di questo sfollamento forzato sono, secondo Israele, la de-radicalizzazione dei palestinesi, fase preliminare per la loro definitiva fuoriuscita dall'enclave. Nazioni Unite e analisti, fuori Israele, chiamano questo piano in un altro modo. A Rafah, avvertono, si andrebbe a creare un campo di concentramento. L'esercito intanto è tornato anche oggi a minacciare l'evacuazione forzata di altri 16 aree nel nord della striscia.
In Siria, dalla regione meridionale di Suwaida, è in corso un esodo di civili drusi dopo i giorni di violento conflitto tra loro e le tribù beduine fedeli a Damasco. Gli scontri confermano l'incapacità dell'autoproclamato governo siriano di mantenere il controllo del paese. Le truppe governative sono infine intervenute nel conflitto, imponendo il disarmo alle comunità druse e decretando il cessate il fuoco nella città di Suwaida. Secondo fonti umanitarie, nelle ultime 48 ore sono morte 135 persone. Da questa mattina nel conflitto è quindi intervenuto anche Israele, che da dallo scorso dicembre con la caduta del regime siriano di Assad occupa militarmente le vicine alture del Golan. Il governo di Tel Aviv ha dichiarato di voler difendere le comunità druse sotto attacco. I raid aerei israeliani sono stati condannati da tutti i paesi della regione. Pochi minuti fa l'amministrazione Trump ha chiesto a Israele di fermare i raid contro le forze militari siriane nel sud del paese. A riportarlo è Axios, che cita una fonte americana secondo cui Israele ha promesso che cesserà gli attacchi. L'evoluzione. I fatti però continuano a essere in evoluzione e vi aggiorneremo nelle prossime edizioni del giornale radio. Nel sud della Spagna, invece, vicino a Murcia, l'aggressione a un pensionato ha scatenato dei raid antimigranti che hanno preso di mira la popolazione magrebina, portando a 4 giorni di scontri contro la Guardia Civil. La caccia all'immigrato è stata promossa sui social da gruppi di estrema destra vicini al partito Vox, che hanno portato nella cittadina di Torre Pacheco militanti da tutto il paese. Il servizio da Madrid di Giulio Maria Piantadosi.
Cerca di tornare alla normalità a Torre Pacheco, il paese spagnolo, dove da giovedì si è scatenata la caccia al migrante, con estremisti di destra arrivati da tutta la Spagna con l'obiettivo di punire la comunità magrebina. Tutto era iniziato quando un pensionato di 60 anni era stato aggredito da alcuni giovani magrebini. Un video falso riferito a un'altra aggressione aveva scatenato l'odio sui social e richiamato a Torre Pacheco gruppi organizzati di teste rasate da altre città spagnole. In tutto, dopo 4 giorni di scontri, ci sono 13 arresti e 120 identificati, molti con precedenti per violenza e tutti venuti da fuori. Vicino Barcellona è stato arrestato l'uomo che, secondo la polizia spagnola, coordina il gruppo di Telegram Deport Now, ritenuto responsabile di aver coordinato e promosso la caccia allo straniero. La magistratura spagnola ha aperto un'inchiesta per istigazione all'odio e ha indagato anche il rappresentante locale del partito di estrema destra Vox, che ha difeso la deportazione dei migranti. E nei Paesi Baschi, mentre stava cercando di fuggire in Francia, è stato arrestato il responsabile dell'aggressione al pensionato di Torre Pacheco, un marocchino che non era residente nel paese. Gli imam della località hanno riunito i giovani in un parco per cercare di calmare gli animi, ma i collettivi di estrema destra hanno convocato una nuova manifestazione alle 20. La Guardia Civil ha blindato il centro storico e ha annunciato interventi immediati in caso la protesta dovesse degenerare.
E chiudiamo la lunga pagina d'esteri per passare alla politica interna. Le prossime elezioni regionali in programma in autunno, da opportunità per le opposizioni, rischiano di diventare un problema. La causa è il conflitto dentro al Partito Democratico e tra Democratici e Movimento 5 Stelle su candidature e programmi. Da Roma, Anna Bredicia.
Al lavoro per alleanze inclusive e competitive, così è l'Ischlein oggi sulle regionali, e quindi la conferma che le candidature non sono definitive, o meglio che i nomi probabilmente sì, ma le alleanze, il programma, i nomi che entreranno eventualmente nelle prossime giunte sono ancora da definire. È il caso della Toscana, il cui destino per le regionali continua ad essere legato anche alla Campania. In Toscana i 5 Stelle sono all'opposizione attualmente. Ischlein vorrebbe un'alleanza ampia per sostenere nuovamente Gianni, che ha l'appoggio di tanti amministratori locali, ma i dubbi di altri esponenti della coalizione. Un sostegno da parte di Conte a Gianni avrebbe bisogno di un cambiamento anche nel programma, e i temi più delicati di una coalizione comune sono l'ambiente e le infrastrutture regionali. In Campania c'è un'area più serena per la coalizione di sinistra. Conte e De Luca si sono incontrati, questo potrebbe preludere ad un appoggio da parte dell'attuale governatore a Fico, ma De Luca è difficile che non chieda qualcosa per sé o per persone a lui vicine nell'eventuale nuova amministrazione, anche in termini di prosecuzione di progetti che hanno la sua firma. E infine c'è la Puglia, ancora una volta la necessità di un accordo tra Partito Democratico e 5 Stelle. Sede Caro ha una candidatura già quasi fatta e il nome di Emiliano che crea ostacoli. Per i 5 Stelle rappresenta un problema, vorrebbero una discontinuità più netta rispetto al passato, quindi per ora è ancora una sorta di risico. Le regionali e la proposta di Zaia di un election day per tutte le regioni potrebbe essere una soluzione anche per il PD per prendere tempo e risolvere le questioni in sospeso. Linea allo studio.
Il Ministero della Giustizia ha diffuso un comunicato in cui si dice che circa 10.000 detenuti potrebbero passare a misure alternative al carcere, che per questo è stata istituita una task force che sarebbe già in contatto con la magistratura di sorveglianza e con i penitenziari per esaminare i singoli casi. Si tratterebbe di detenuti che devono scontare meno di 2 anni e che negli ultimi 12 mesi non hanno subito sanzioni disciplinari gravi. Il tema è quello ovviamente del sovraffollamento delle carceri ed è da capire se questo annuncio porterà finalmente ha un intervento importante su questo tema, che lo ricordiamo è legato a filo doppio anche a quello dei suicidi nei penitenziari. Veniamo adesso al caso di Alberto Trentini. Oggi sono passati 8 mesi esatti dall'arresto del cooperante detenuto in Venezuela con accuse mai completamente chiarite. Tutto tace e tace anche la nostra Presidente del Consiglio. Il governo deve attivarsi, ha detto oggi la madre del 45enne, che durante la prigionia non ha potuto avere quasi nessun contatto con l'esterno, compresa la sua famiglia. Abbiamo sentito su questo Luana Zanella, capogruppo dell'Alleanza Verde e Sinistra, alla Camera.
È veramente un grido d'aiuto il tentativo estremo che fa questa madre per cercare di mettere al centro dell'attenzione della politica, ma anche della pubblica opinione, della stampa, una situazione davvero insostenibile, perché 8 mesi sono un'eternità per una famiglia, per una madre. Io mi metto nei panni di questa donna che vede proprio anche da parte del governo, in fondo, una azione che, almeno come si può percepire, è davvero molto al di sotto delle necessità.
Prima di salutarvi, lo sport, a partire dai mondiali di nuoto ospitati da Singapore. Nella pallanuoto femminile le ragazze del Sette Rosa schiantano la nazionale padrone di casa 32-5. Le azzurre accedono così ai playoff per i quarti di finale. Giovedì sfideranno la Cina. Rimandate per il momento alle 7 e alle 10 italiane di domani mattina alle 2-10 km di fondo in acque libere, inizialmente fissate nella notte. La World Aquatics ha infatti comunicato che i risultati dei test sui valori dell'acqua sono ancora inaccettabili e che dunque non consentono lo svolgimento delle prove. Spazio anche al calcio con gli europei femminili in corso in Svizzera, perché domani alle 21 l'Italia tenterà di approdare in semifinale sfidando la Norvegia ai quarti. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazio.